Murder on the Dance Floor di Sophie Ellis-Bextor. Oh, I know about your kind. And so
I'll have to play. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way, boy, just come along. Hear me when I say, hey. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove.
Rieccoci, siamo di nuovo su Radio Orizzonte in Blu, Lifestyle. Il tema di questa sera è l'educare alla gentilezza, partendo da una premessa, e cioè che sta vincendo quasi di più nel mondo attuale la competizione, e invece bisognerebbe andare verso una comprensione. E stiamo parlando di questo tema con Valentina Tettamanti, che ha deciso questa sera di essere qui con noi in radio a Saronno e non al telefono come tutti gli ospiti che abbiamo. Io lo dicevo prima nell'intervallo, perché come succede anche in TV, almeno così si vede ogni tanto anche per ridere nei vari fuori onda che fanno vedere in vari programmi, parliamo e discutiamo. Allora, io mi sono frullate in testa 3-4 idee, io le butto lì così, poi dopo vediamo come sistemarle sul tavolo. Prima idea: è tanto è vero che il gentile, il gentleman, come si diceva all'epoca, non è più un esempio da seguire, a meno che non si chiami Sinner, che in questi anni qual è il problema che è sempre più nei giovanissimi? Il bullismo. Primo tema che butto lì come una tela, splaf, il rosso, ho buttato il rosso. Poi dopo la Valentina prende i colori e fa il e fa il suo capolavoro. Secondo tema che butto lì: prima dicevamo che spesso e volentieri i bambini, soprattutto in tenera età, che assorbono tutti, vedono cosa fa il papà e quindi imitano anche loro, o cosa fa la mamma, insomma, dipende da qual è la loro figura di riferimento. Spesso i papà o le mamme sono le prime che magari dicono: vedi quello là, è un perdente perché c'ha una macchina da schifo, invece guarda il tuo papà che figo che è, che ha questa cosa qua. O la mamma che magari tira per i capelli quell'altra perché c'ha da dire la sua e quell'altra invece non è in accordo e e vanno in competizione, e quindi anche le bambine cosa fanno? Si comportano di conseguenza. E questo è il giallo che butto sulla tela, giallo di invidie, di... Mentre poi il terzo che butto è questo qua. Con questi benedetti social, spesso e volentieri ci mascheriamo, quindi non abbiamo il coraggio di agire in prima persona e quindi di avere un confronto sano con l'altro, ma ci mascheriamo dentro il sentito di altri e quindi iniziamo a vedere che uno reagisce a quello che dice quell'altro, con cui magari potevamo essere d'accordo, ma iniziamo a vedere che uno reagisce così e lo seguono, Tizio, Caio, Semproio, eccetera, e io non ho più l'interesse a manifestare veramente quello che penso, ma vado a ruota e mi metto a denigrare, o quindi non essere comprensivo, gentile e ad aiutare quell'altro, ad essere solidale, ma gli vado contro, ma perché gli altri fanno così, quindi non mi voglio sentire da meno. E quindi il mondo di adesso, anche fomentato dai social, sta generando continuo non solo competizione, ma anzi qualcosa anche di più pesante, cioè sta generando l'annientazione dell'altro. Spesso e volentieri ci si butta proprio contro uno, ma in maniera pesantissima, e si cerca di... E abbiamo assistito non a una, ma anche a più episodi, ahimè, molto drammatici, dove i ragazzini o gli adolescenti non riescono a gestire tutta questa violenza contro e quindi poi fanno dei gesti estremi. E questo è il viola. Quindi io ti ho buttato un rosso, un giallo e un viola. Vediamo che cosa succede sulla tela.
Allora, devo deluderti? No, non credo che ti deluderò. No, nel senso che mi viene da dire che queste tre tematiche che tu mi hai lanciato in realtà sono molto connesse tra di loro, quindi si riallacciano ad un unico tema. Avevo pensato anch'io, prima che tu lo dicessi, di accennare al fattore bullismo, ma non per altro, perché credo che sia molto legato al tema di stasera. Il bullismo, di cui si parla tantissimo nelle scuole, si fa un certo tipo di propaganda educativa, no? Per cercare di combatterlo, ma non è qualcosa che si combatte all'interno della scuola in sé, è qualcosa che si combatte attraverso delle modalità educative da rivedere completamente, ma mi viene da dire non tanto nei confronti dei ragazzi ma dei genitori. Perché spesso, non dico sempre, ma spesso nella gran maggior parte dei casi il cosiddetto bullo ha delle grosse problematiche familiari che non riesce a gestire. Quindi ha alle spalle degli esempi educativi degli adulti che non sono adeguati e per cui il ragazzo in qualche modo deve reagire. C'è chi reagisce sottomettendosi e c'è chi reagisce cercando di sottomettere l'altro. Ma spesso ci dimentichiamo, puntiamo il dito contro il bullo perché è il cattivo. Il bullo non è il cattivo. Il bullo è fragile, è debole e cerca di reagire a questa sua debolezza e fragilità attraverso una forza fisica, imponendosi contro qualcuno che vede più debole di lui e quindi volendolo schiacciare. Ma il bullo in realtà è quello da aiutare. Non è che quello fragile e debole e che si sottomette non sia da aiutare, eh? Certo che è da aiutare, ma il bullo è il primo a dover essere aiutato, perché se è diventato bullo, perché lo è diventato? Non c'è l'abitudine nella nostra società, nel nostro mondo, di andare a cercare le cause delle cose. Io provengo dalla filosofia, quindi ho una certa deformazione professionale a chiedermi il perché delle cose. E quindi ad andare a cercare anche le ragioni per cui una persona si comporta in un certo modo. Perché io non vado a giudicare, perché se io giudico, io sono peggio del bullo, se lo giudico. Quindi se io voglio intervenire in una situazione dove c'è la persona etichettata come bullo, io devo intervenire sul piano educativo, devo prendere i genitori e vedere cosa c'è che non va lì. Devo prendere gli adulti di riferimento, perché sono quelli da mettere sotto analisi e sono quelli da aiutare, perché sono gli adulti che devono modificare il loro comportamento, i loro atteggiamenti e il loro esempio, che non è positivo per niente. Perché il bullo diventa tale proprio perché segue questo tipo di esempi, proprio perché reagisce a certi tipi di esempi, che non sono di gentilezza, assolutamente. Quindi mi viene da dire, le cose sono connesse rispetto a quello che dicevi tu, perché il bullo lo è in relazione a un contesto che lo definisce tale. I social contribuiscono, è certo che contribuiscono, perché danno forza, soprattutto nel momento in cui c'è uno schermo davanti. Lo schermo difende, quindi porta ad esporsi persone che non si esporrebbero in altre situazioni, ma che dietro a uno schermo sono in grado anche di dire di dire cose e di fare cose che magari non farebbero nella vita reale, e anche di sottomettere, mortificare e umiliare persone. Ma tutto questo deriva sempre dalla stessa problematica, e non deve sfuggire questa cosa qua. Bisogna rieducare i genitori, che non sono spesso, non sempre, io voglio dire, non sono qui per generalizzare, ma sono qui per analizzare una situazione dove la genitorialità non è presa in considerazione come qualcosa che va educata. Ci deve essere un'educazione alla genitorialità, e non c'è nel mondo di oggi. Il genitore che diventa tale spesso non si rende conto di averne bisogno. Pensa di saper fare il genitore, perché l'hanno fatto i suoi genitori, l'hanno fatto quelli prima di lui, è sempre stato automatico. Non è automatico. In una società complessa come quella di oggi ci vuole un'educazione alla genitorialità, ci vuole una consapevolezza genitoriale, che invece manca. È questo che porta poi alla nascita di certi tipi di problematiche. E quindi il fenomeno del bullismo, certo, o del cyberbullismo, sì, esistono, ma sono problemi di disagio dei giovani, che non vanno etichettati, ma vanno gestiti, compresi, torniamo ai nostri termini, certo, iniziali. E invece questo spesso viene, queste cose vengono gestite nel modo sbagliato, attraverso più un giudizio che non un aiuto. Parlavi dei genitori, no? I genitori che magari litigano tra di loro. Spesso sono venuta a conoscenza di situazioni in cui i genitori litigano tra loro perché, oppure vanno a lamentarsi con gli insegnanti, con la scuola, eccetera, perché magari in classe c'è un bambino, un ragazzino, e questo viene già nella scuola primaria, se non prima, che non è visto, è visto come il bullo della situazione. Allora magari non lo è, magari è un bambino che ha un disagio profondo e che quindi si comporta, mette in atto delle modalità per attirare l'attenzione, no? Ecco, gli altri genitori si scagliano contro, non lo vogliono, non lo accettano, non c'è la comprensione, c'è il volerlo escludere, il volerlo eliminare perché dà fastidio, perché poi i loro figli come fanno? La bambina si sente insultata e piange. Poi magari quando tu sei dentro e sei un educatore, sei un insegnante, tu vedi la bambina che è la prima ad andare da quello là a stuzzicarlo, perché le piace le sue attenzioni, però poi va a casa a dire che è stato lui a fare i dispetti, e la mamma e il papà corrono a lamentarsi, e c'è tutta la maggior parte dei genitori che si scagliano contro. E questo non è un esempio educativo. Che esempio è per i propri figli? Invece di cercare di comprendere, di educare, a dire, chissà come mai quel bambino si comporta così, provate a capire, provate a parlare con lui, provate ad aiutarlo. No. Cioè, escludetelo, state lontani da lui, c'è questo. E questo non è un'educazione positiva.
Certo. Mi viene da dire, anche ripensando ai social, le dinamiche che sono in atto nei social sono, questo dice qualcosa contro di me o non contro, ma diverso da quello che è il mio pensiero e del pensiero delle capre che mi seguono. Cosa faccio? Blocca, elimina.
Beh certo, i social.
Guarda caso, i social, chiedi l'amicizia, oppure dopo smetti di seguire, oppure blocca, oppure elimina. Beh, ma magari uno dice, nella vita anch'io faccio così.
Certo, ma i social hanno messo in atto un esempio relazionale assolutamente deleterio e molto negativo, perché si pensa che comunque le persone possano essere eliminate con un click dalla propria vita, oppure si possono... Sui social ci sono commenti, così tanto per dare fiato alla bocca, si possono leggere commenti di ogni tipo, che, dai quali emerge evidentemente che le persone, il cervello non lo collegano prima di scrivere delle cose, no? E quindi c'è di tutto sui social. E questo che cosa può portare? Non credo a un esempio positivo, né tantomeno alla capacità di pensare, di ragionare con la propria testa, perché i social ti invitano a seguire, no? Abbiamo detto. Allora, se tu devi seguire, non hai bisogno di pensare. Tu segui il pensiero di qualcun altro, segui la strada di qualcun altro, non segui la tua strada, non sei capace di trovare la tua strada, perché trovare la tua strada implica lo sforzo di pensare. Ma non siamo in un mondo che educa a pensare. Educa a ragionare, sì, ma ragionare e pensare sono due cose completamente diverse.
Certo. I bambini fanno oh, povia.
Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, bot, bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, è proprio quando piove, i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po', perché non so più fare oh, e fare tutto come mi piglia. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla lingua. I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti come i poeti. Nei bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. Ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange, i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi però, però. E mi vergogno un po', perché non so più fare oh, non so più andare sull'altalena di un fil di lana, non so più fare una collana. Finché i cretini fanno, finché i cretini fanno, finché i cretini fanno boh. Resta uguale, ma se i bambini fanno oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no, ah, io chiedo asilo, come leoni, io voglio andare a gattoni.
Buonasera a tutti, siamo di nuovo qua su Lifestyle, Radio Orizzonti in Blu, con Valentina che ci ha raggiunto qui in studio, nonostante il mio PC, che adesso mettono anche tutte le robe meteo, eccetera, sullo schermo, mi è caduto l'occhio proprio in basso a sinistra, c'è una nuvoletta con dei tratti e dice un grado nebbia. Quindi, nonostante la nebbia, Valentina è venuta a Saronno. Ma come c'era la nebbia quando sei partito?
C'è solo Saronno la nebbia, tranquillo. Sono uscita dall'autostrada e ho trovato la nebbia, quindi...
cosa bisogna dire? Beata te che sei sul lago di Como, come Whips. Allora, stiamo parlando questa sera di competizione contro comprensione, educazione alla gentilezza. E a me veniva in mente il sottoscritto che stamattina in quel di Cislago prende il treno della Nord, che guarda caso era in ritardo di 9 minuti, ma come dice l'amico Valerio che lavora per le Trenord, non è in ritardo. Perché è normale che se deve arrivare da Varese e attraversare X passaggi a livello, dove magari ci sono delle situazioni di criticità, bisogna rallentare, bisogna in qualche maniera viaggiare in sicurezza, quindi 5-10 minuti è normalità. Allora, mentre prendevamo il treno, che invece che le 8.51 alla fine è partito alle 9.02, gli amici architetto, geometra, avvocato, eccetera, che si danno sempre appuntamento sullo stesso luogo della banchina per prendere insieme il treno, questa mattina di che cosa parlavano? Perché ha dato la architetta di figli e dell'educazione. E il tema precisamente era di non proteggere troppo il figlio, ma di farlo sbagliare, perché così abbiamo fatto anche noi, ci siamo fatti le ossa, abbiamo sbattuto il musone e abbiamo imparato a crescere, mentre adesso si cerca di evitare che cadano, che sbaglino, cioè gli si precede sempre cercando di proteggerli, solo che poi facendo così si alimentano le fragilità, perché di fronte alla prima difficoltà che si magari riusciva a gestire se si aveva sbattuto il musone più volte, si era capiti un po' che il fallimento non è sempre una sconfitta, ma ci si può risollevare, e invece lì magari si passa e si vive un semplice sbaglio, un semplice fallimento come una tragedia, non si sa più come gestire le cose. E quindi il dibattito era su questa cosa qua, su questa tematica qui, perché si parlava poi che a scuola hanno detto così, poi ci sono alcuni che fanno cosà, eccetera, eccetera. Quindi mi viene da dire, prima di tutto, certi genitori condividono anche tra di loro problematiche, pensieri, chiedono aiuto, eccetera, quindi il dibattito anche sull'educazione dei ragazzi può anche avvenire tra gli scompartimenti di un treno, e può essere quindi anche un segnale, tra virgolette, positivo, che si dice, guarda, c'è qualcuno che ha a cuore anche l'educazione, si confronta, eccetera. Dall'altro lato mi viene da dire che sempre di più nel mondo d'oggi i genitori, come spesso dici tu, sono la categoria più fragile, perché non sanno come reagire nei confronti della crescita del figlio, anche perché adesso magari più che prima tra i miei nonni e i miei genitori, oppure i miei genitori e me, adesso la distanza, vuoi la tecnologia, vuoi tutto il cambiamento epocale a cui stiamo assistendo, tra i genitori di adesso e i figli di questa nuova generazione c'è molta più distanza, anche proprio a livello di linguaggio e di comprensione.
Sì, assolutamente, il salto generazionale oggi è molto breve, cioè il passaggio da una generazione all'altra è velocissimo rispetto a un tempo che ci voleva molto di più per il cambio della generazione. Io non credo che ci siano dei genitori che fondamentalmente non si interessano all'educazione dei figli. Quindi il fatto che tu abbia sentito parlare questi genitori che si confrontavano tra di loro è un segnale, tra virgolette, positivo, ma è indicativo del fatto che i genitori si confrontano tra di loro, parlano magari di problemi, parlano di preoccupazioni, eccetera, ma fondamentalmente viene sottovalutata l'importanza di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo. Cioè, le preoccupazioni ci sono, no? Ma queste preoccupazioni nel gestire il proprio ruolo genitoriale poi smuove a lavorare su di sé per modificare qualcosa, per mettere in gioco prima di tutto se stessi come genitori, per chiedersi se veramente il percorso che si è intrapreso è quello giusto oppure si può fare qualche cosa per aggiustare quel percorso. E, sì, spesso si sentono genitori magari cercare delle soluzioni a dei problemi, però magari in modo sbagliato, magari cercano nel posto sbagliato, dando per scontato che sia giusta quella soluzione. Tu prima dicevi, hai fatto l'esempio, no, di queste persone che riflettevano sul fatto che i figli non vanno troppo protetti, eccetera, eccetera. Io credo che ci voglia equilibrio nelle cose. Non va bene proteggerli troppo, è vero, come non va bene neanche l'opposto. Perché che cosa significa non proteggerli? Prenderli e lanciarli nel mondo e dirgli ciao, io ti ho messo al mondo e poi ci vediamo quando sei adulto? No, neanche quello è corretto. Certo. Quindi io credo che forse bisogna riflettere un po' sul termine protezione. Cioè il bambino deve essere protetto dai propri genitori, se no chi lo protegge nel mondo, soprattutto in fase di crescita? Ma proteggerlo significa dargli gli strumenti per crescere in modo adeguato. Quindi il fatto di gestire la frustrazione è una skill, mi viene da dire, no? nei termini odierni, adatta per crescere e affrontare la vita adeguatamente? Certo che lo è, perché la gestione della frustrazione è spesso qualcosa che manca, è vero. Manca soprattutto in quei bambini in cui magari i genitori a volte sono troppo protettivi, ma che anche nel mondo scolastico, ad esempio, hanno dei risultati positivi, a volte troppo positivi. Io spesso critico la scuola, no? Ma critico la scuola per le modalità che mette in atto anche nel sistema di valutazione, perché se un bambino dalla prima elementare inizia a prendere dei buoni voti, quindi inizia ad andare bene a scuola, rischia di arrivare in terza, in quarta, in quinta a non avere mai preso un brutto voto, oppure a trovarsi a prendere un brutto voto e non ad andare in crisi, ma a vivere situazioni di vera e propria ansia da prestazione, perché è talmente abituato a fare bene e ad andare bene che non sa gestire la frustrazione. Quella volta in cui magari deve affrontare una cosa negativa non lo sa fare, perché spesso, e qui l'errore anche della scuola, non è in grado di aiutare tutti a gestire la frustrazione. Paradossalmente la gestisce meglio chi non va tanto bene a scuola, perché si deve barcamenare tra voti belli e voti un po' meno, no? E quindi però impara a gestirla la frustrazione. Da parte dei genitori, certo che il genitore iperprotettivo, nel modo sbagliato, già il termine iperprotettivo significa esageratamente protettivo, non aiuta il figlio a crescere, perché è vero, il figlio ha bisogno, il bambino, il ragazzo hanno bisogno di sbagliare. Cioè l'errore è quello che insegna, l'errore aiuta a crescere, aiuta a evolvere e aiuta a imparare. Se non sbagliamo non impariamo, ma questo è una ovvietà per l'essere umano. L'essere umano è programmato a imparare attraverso i suoi errori, più sbaglia più impara, se non sbaglia non impara adeguatamente. Chi non sbaglia mai non è bravo, non è bravo, non sta imparando, non sta imparando veramente. Perché sembra che sa tutto, ma non c'è nessuno che sa tutto, che conosce tutto, che è in grado di fare tutto. Eh no, perché poi quando crolla, proprio nel momento in cui commette un errore, in cui mette un piede in fallo, e allora lì nascono problematiche di disagio infantile, di crisi di ansia, attacchi di panico nell'infanzia, depressione nell'infanzia. Sono tutte cose che sono una quotidianità oggi come oggi, e sinceramente come pedagogista la ritengo un'assurdità che un bambino di 7, 8, 9, 10 anni debba vivere delle situazioni di disagio così profondo a quell'età, perché poi, vabbè, il mondo complesso di oggi ti porta prima o poi a vivere un disagio, però a quell'età bisognerebbe essere un pochino più sereni e sì, imparare anche dai propri errori.
Certo. Ultimo intermezzo musicale, poi ci avviamo alle conclusioni. Sentiamo Dolores Forever con Concrete. Buonasera a tutti, siamo sempre su Lifestyle, Radio Orizzonti in Blu, ormai agli sgoccioli di questa puntata, quindi con Valentina che è venuta qui a trovarci, volevo avviarmi un po' alle conclusioni e quindi che consigli dare a questi genitori per rendere i figli sempre più gentili e comprensivi e non competitivi?
Ma prima di tutto mi viene da dire, imparate a mettere in discussione il vostro ruolo, a mettere in discussione quello che fate quotidianamente, l'esempio che date, cioè analizzatelo, fatevi delle domande e iniziate a pensare se magari ci sono dei vostri atteggiamenti, dei vostri comportamenti che magari non sono adeguati perché vostro figlio li recepisce nel modo sbagliato e quindi lui reagisce di conseguenza e quindi non state dando l'esempio migliore. Sicuramente potete trovare una modalità più adeguata per relazionarvi a lui e per mostrare a lui la sua strada, per aiutarlo a trovare la sua strada, che voi potete fare la guida ai vostri figli, ma sono loro che devono trovare la propria strada, non potete imporgliela voi. Di conseguenza il vostro esempio è fondamentale. però va tenuto presente e va sicuramente coltivata la capacità di mettere in discussione se stessi. Solo così riuscirete ad aiutare meglio anche i vostri figli, insomma.
E poi anche proprio dai gesti più concreti e banali, quotidiani.
Sì, assolutamente. La gentilezza di cui abbiamo parlato stasera non nasce dalle grandi cose, ma dalle piccole cose della quotidianità. Da come si gestisce la vita quotidiana, mi viene da dire. Proprio da quando il bambino si alza al mattino a quando va a letto la sera, quello che vede in casa, quello che vede nel rapporto tra i genitori, in come i genitori si relazionano a lui, tutto questo, tutti i piccoli gesti che si mettono in atto nei suoi confronti, sono esempi. E quindi, se voi andate a vedere questi gesti, come li utilizzate, come li mettete in atto, quali sono le modalità che utilizzate per comunicare con vostro figlio.
Ma anche perché dicevamo, se sui social questi sono abituati magari a seguire la massa e a cercare di mettersi in competizione l'un con l'altro o di andare contro chi non la pensa come lui, se il genitore poi sui campi da gioco, nelle assemblee in classe, si mette sempre a fare la guerra a qualcun altro, alzare la voce, urlare, eccetera, è ovvio che lui dice ok, è così che bisogna,
certo,
comportarsi.
Quello è il modello.
Se sparla del vicino, se fa i dispetti al vicino invece che aiutarlo e darsi una mano e organizzare, fare cose insieme, eccetera, è ovvio che prenderà sempre ad esempio il genitore, penserà che in questo mondo bisogna farla franca, essere furbi, essere in competizioni, certo, siamo sempre noi meglio degli altri, eccetera, eccetera.
Sì, assolutamente.
Bene, siamo ormai alla conclusione, come faccio sempre, qualcuno ci ha ascoltato, qualcuno dice, cavolo è vero, c'ha ragione, dovrei imparare anch'io a fare qualcosa, dovevo mettermi in gioco, devo cercare di aiutare di più i miei figli, come fanno a contattarti?
Allora, io sono a disposizione anche per una semplice consulenza gratuita, iniziale, anche solo per magari sollevare dei genitori che hanno dei dubbi. Mi potete contattare attraverso il mio sito, che è www.valentinatettamanti.it, dove trovate tutti i miei riferimenti, anche il mio numero di telefono, oppure sui social. Mi trovate la mia pagina Facebook, Valentina Tettamanti, pedagogista esistenziale, e Valentina Tettamanti anche su Instagram.
Pensa che giusto per fare una battuta, oggi è un appuntamento di lavoro e un cliente e invece uno che proponeva stavano cicciarando amabilmente, passano davanti a una via e il tizio dice all'altro: ah, lì c'è la pedagogista di mio figlio. E quello dice: anch'io lo porto lì. E boh, hanno iniziato praticamente a andare a braccetto e a parlare per mezz'ora e infatti la roba si è conclusa bene grazie alla pedagogista del figlio, che era la stessa.
Mi fa piacere.
Bene, grazie per essere venuta qui, grazie per la tua presenza.
Grazie a voi.
Io ne approfitto per augurarti buone vacanze di Natale qui in diretta con tutti che ci ascoltano. Passa delle belle vacanze a Como o dovunque tu sarai.
Grazie, grazie a te per l'ospitalità e tanti auguri anche a te e ad Alberto.
Grazie.
Grazie mille. Ed ora, oh happy day. Yeah. Come on. Yeah.
time.